prima di iniziare, innanzitutto un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa giornata di studi e in particolare a Sua Eccellenza Monsignor Mariano Crociata per l'invito e per l'ospitalità. La tradizione erudita viterbese, che recupera la memoria del sacerdote Pietro Antonio Uccelli e di padre Alberto Guglielmotti, segnala che il primo ritratto di Tommaso d'Aquino, da cui sarebbero derivati gli altri, fosse dipinto nel chiostro antico di Santa Maria in Gradi, convento domenicano di Viterbo, in cui l'Aquinate dovette soggiornare a più riprese nel corso degli anni 60 del XIII secolo. La travagliata storia del complesso dei predicatori viterbesi, che culminò con la riconversione dell'edificio in carcere nel corso dell'Ottocento, non avrebbe permesso la conservazione dell'effigie, ma il dipinto sarebbe stato riprodotto in una fedele copia su tavola conservata presso la sede dei Carmelitani, già un monastero domenicano, di Viterbo. Tale copia, andata dispersa e ascritta al pittore Domenico Costa, quindi siamo a cavallo tra 7 e 800, avrebbe recato la data del 1270 e la firma del pittore Francesco di Giacomo. Si tratterebbe, se la notizia fosse fondata, della copia di un'immagine dell'Aquinate di 4 anni precedente la morte dello stesso, avvenuta nel 1274. L'effigie avrebbe esemplato, secondo Guglielmotti, lo stesso tipo iconografico proposto nel XV secolo dal Beato Angelico a Firenze e avrebbe costituito il modello figurativo su cui sarebbe stata esemplata e canonizzata l'iconografia di Tommaso. Tuttavia, il ritratto viterbese, riprodotto altresì in una litografia dello stesso libro di Uccelli con la didascalia Angelici Doctoris Theologeque Solis Vera Effiges Ex Antiquissima Pictura Deducta, rappresenta l'Aquinate assiso con un libro sulle ginocchia e le mani impegnate in una gestualità che indica un calcolo manuale, con allusione alle dispute scolastiche. Un'iconografia certamente non riconducibile al XIII secolo, ma al pieno XV. Essa richiama infatti quella che il pittore fiammingo Giusto di Gand esemplava nella tavola del ciclo degli uomini illustri nel Palazzo Ducale di Urbino, quindi siamo intorno al 1474. Un'ulteriore copia dell'antico dipinto viterbese, già in possesso di padre Guglielmotti, di cui pure non si ha notizia, è assegnata da Uccelli al pennello di Pompeo Baduni, quindi siamo nel pieno Settecento, una copia evidentemente ancora più antica. Per il tramite di un lavoro di spoglio delle opere del Batoni, ho rintracciato un unico suo dipinto con il soggetto di San Tommaso in una tela oggi conservata nella collezione di Basildon Park in Gran Bretagna, nel Berkshire. Essa, tuttavia, come vedete, oltre a essere assai distante dal tipo iconografico riportato nell'opera dell'Uccelli, non reca riferimenti cronologici al 1270 o al nome del pittore di cui narra l'erudizione. Al netto delle opere perdute e delle incongruenze tra fonti e iconografia, se la notizia delle immagini viterbese fosse veridica, sarebbe certo significativa l'esistenza di un'effigie di Tommaso elaborata assai prima di quella paradigmatica concepita a ridosso della sua canonizzazione, avvenuta nel 1323 durante il pontificato di Papa Giovanni XXII. Sebbene non manchino casi di immagini di futuri santi rappresentati in un momento storico antecedente alla loro canonizzazione, come è avvenuto per esempio per San Francesco d'Assisi, pensate alle pitture della Cappella di San Gregorio al Sacro Spirito di Subiaco, o ancora per San Nicola da Tolentino, in quest'ultimo caso rappresentato già dotato del nimbo prima della santificazione, resta complesso accettare che un simile fenomeno possa essersi manifestato altresì a una data così alta per Tommaso d'Aquino, che nel terzo quarto del 200, oltre a essere ancora in vita, certo non rappresentava una delle figure più popolari dell'ordine domenicano. La sua personalità, quella altezza cronologica, ispirava meno devozione di quella di altri esponenti dei predicatori, come per esempio Pietro da Verona. La raffigurazione di Tommaso prima della sua canonizzazione, ma non prima della sua morte, è testimoniata però da alcune opere, tra cui un polittico di Simone Martini, sul quale a breve ragioneremo, tuttavia precedente di soli 3 anni alla canonizzazione dell'Aquinate. E noi di questa datazione siamo certi sulla scorta di alcuni documenti che attestano proprio la destinazione e la committenza dell'opera. Proprio il termine post-quem, questo elemento da storica dell'arte mi preme veramente sottolinearlo, suggerito dalla rappresentazione dell'aureola, ha indotto la storiografia storico-artistica a post-datare, oltre il 1323, molte immagini di Tommaso. Una più attenta analisi delle sue più antiche rappresentazioni, dunque, potrebbe rimettere in discussione datazioni di vari contesti e manufatti, tra cui per esempio mi viene in mente le pitture del coro della cappella degli Scrovegni, dove c'è Tommaso d'Aquino aureolato, e il termine pasquem dell'aureola ha sempre spinto a post-datare le pitture la cui cronologia in realtà è veramente incerta. Ma torniamo al nostro ragionamento particolare. La testimonianza viterbese, che risulterebbe poco verosimile se datata al 1270, in tal caso sarebbe veramente eccezionale, potrebbe dunque derivare o da una non corretta lettura della data apposta sulla riproduzione dell'immagine, o dal tentativo di ricondurre a Viterbo e al suo convento domenicano, in un momento storico che non è possibile definire, la più antica testimonianza iconografica esistente dell'Aquilate. La memoria del rapporto di Tommaso con Viterbo, in particolare con il convento di Santa Maria in Grado, d'altronde, nel tempo è stata rivendicata anche per il tramite di altri oggetti associati al santo, come per esempio la cosiddetta Bibbia di San Tommaso, che è un manoscritto da Bisaccia miniato dal dodicentesco, ritenuto reliquia in virtù del suo presunto possessore. Tutto questo sulla scorta di una nota apposta nel 1613 sulla controguardia di questo codice, che oggi è conservato a Viterbo in Biblioteca degli Ardenti. O il cosiddetto pulpito di San Tommaso, da cui il santo avrebbe predicato fuori la chiesa di Santa Maria Nova a Viterbo. Una costruzione del legame tra Tommaso e Viterbo che, se nei fatti è esistita, può altresì essere stata costruita a posteriori anche per il tramite di oggetti e probabilmente di immagini che ne tramandavano la memoria. Ma si torni ora alla tradizione iconografica che ha introdotto fino ai giorni nostri quegli elementi che rendono possibile identificare Tommaso. Per esempio l'associazione con il libro aperto recante l'incipit di una sua opera, i tratti fisionomici come la fronte ampia, le occhiaie, la testa voluminosa quale espressione di raziocinio. Una testa tanto emblematica che la reliquia più nota dell'Aquilate è proprio il suo cranio, separato dal corpo non molto tempo dopo la sua morte, una reliquia dal valore non esclusivamente simbolico e cultuale, ma da considerare altresì nell'accezione latina di reliquus, cioè di restante, cioè come ciò che rimane del corpo e anche dell'immagine dell'Aquilate. Pensiamo anche alla sua esposizione a posteriori. Ma sulle vicende che hanno come protagonista il cranio di Tommaso d'Aquino rimando al libro della collega Marika Rasanen, che ne ha ampiamente discusso. Prima di analizzare le immagini dipinte, occorre riflettere sul ritratto offerto dalle fonti e in particolare su come l'immagine del Divus Thomas debba essersi costituita in rapporto alla descrizione che ne fa il biografo, Guglielmo da Tocco. Si tratta di un ritratto letterario concepito tra il 1318 e il 23 dal postulatore di Tommaso all'interno dell'Historia Sancti Thome di Aquino, in cui convogliano in parte altre biografie, oggi ne abbiamo insomma sentite, ne abbiamo ascoltate nelle relazioni, per promuovere appunto la canonizzazione dell'Angelico, sebbene negli anni precedenti Guglielmo avesse iniziato a raccogliere già varie testimonianze sulla vita di Tommaso. In particolare, quello che ci interessa è che nel capitolo 38 della vita si fa riferimento a un corpo conforme allo spirito, che rendeva Tommaso, cito, imponente, di alta statura e di un nobile ed eretto portamento. La sua carnagione era del colore del grano, aveva una testa grande perché la perfezione delle virtù sensibili, che sono al servizio della ragione, richiede organi perfetti ed era leggermente calvo, chiudo la citazione. E ancora nel prologo ci si riferisce a Tommaso che, cito, sembrava aver nascosto tra le sue mani la luce della sua conoscenza, la fece risplendere dei raggi di una nuova luce, questo dal capitolo 1, quindi un'immagine che presagisce in qualche modo quella del libro aperto sul petto del santo irraggiante la sapienza. Ma torniamo all'argomento principale della nostra riflessione, quali sono e come si presentano le primissime immagini dell'Aquilate? Il tempo limitato a disposizione non permette una disamina approfondita di un argomento tanto vasto e complesso. Mi limito dunque a sottoporre alla vostra attenzione alcune delle più antiche rappresentazioni. Tralascio le complesse macchine iconografiche che caratterizzeranno, a partire dal 300 maturo, i vari trionfi di San Tommaso, in cui peraltro di solito l'Aquilate sostituisce, e questo anche significativo, la figura della sapienza affiancata dalle arti liberali. Al netto di una tradizione iconografica esemplata nell'arte monumentale, nella pittura su tavola, nell'oreficeria e nel libro miniato, va rilevato come, seppur il contesto del libro manoscritto spesso non offre elementi che permettano una datazione ad annum, i codici assegnabili al primo e secondo quarto del XIV secolo presentano le immagini più antiche. L'indagine iconografica sui manoscritti può essere avviata con la fine del XIII secolo, per il tramite delle assenze della rappresentazione dell'angelico. Per esempio, il manoscritto Vaticano Latino 3804, che vedete contenente una siloge di sermoni per le feste attribuite a Tommaso, ancora non reca nell'incipit la sua effigie, ma quella di un vescovo. Una delle primissime immagini dell'Aquinati, invece, è quella che lo rappresenta privo di aureola, stante, con in mano un libro di colore rosso, nell'atto di indicare il testo di riferimento in corrispondenza dell'incipit del commento all'Etica Nicomachea di Aristotele. Questa è l'Urbinate Latino 1366, quindi siamo a cavallo tra 200 e 300. Ecco nel primo quarto del XIV secolo, tuttavia, che si diffonde l'immagine di Tommaso nel libro, a partire dagli esempi iconografici più semplificati in cui egli è figurato come un domenicano aureolato all'interno di iniziali storiate, per esempio all'incipit di questa somma contro i gentili, dell'archivio del capitolo di San Pietro, o del libro della verità della fede cattolica, Vaticano Latino 789. Se nella somma teologica, questi sono tutti i manoscritti vaticani, Vaticana Latina 749, Tommaso è raffigurato senza aureola ed è munito di libro mentre discute dinanzi a un cielo stellato, in quella Vaticana Latina 742 espone un libro aperto ed epigrafato. Un'ulteriore tipologia iconografica delle origini che si diffonde nella tradizione manoscritta è quella di Tommaso seduto dinanzi allo scrinium, intento a leggere o a scrivere, come per esempio nell'incipit dei libri delle questioni disputate a inizio XIV secolo del Vaticano Latino 787 o del De Natura Generis, Vaticano Latino 807, o ancora della Summa Theologiae, Vaticano Latina 745. Questa tipologia verrà più avanti ibridata con il modello iconografico gregoriano della colomba ispiratrice dello Spirito Santo. Eccola. Come all'incipit della Summa Theologiae, vedete Vaticana Latina 731 e 738, quindi un modello che deriva appunto da quello associato al primo dottore della Chiesa, Papa Gregorio Magno. Vi porto qui il modello iconografico di riferimento. Al di là dell'eterogeneità delle proposte figurative, occorre rilevare che nelle immagini miniate più antiche non compare l'iconografia di Tommaso con il libro aperto da cui dipartono i raggi della sapienza, nonostante nell'arte monumentale in quegli stessi anni essa sia già attestata, per esempio nel Polittico di Simone Martini, e neanche il sole nel petto. Nel manoscritto, la tradizione figurativa più antica mantiene una più lunga durata. È proprio all'interno del libro, in rapporto ad alcuni brani di Tommaso, che si elaborano le prime immagini dell'Aquinate. Sulla tradizione miniata, tuttavia, occorrerebbe avviare uno studio approfondito che tenga conto dei centri di elaborazione delle immagini, il rapporto al luogo di confezione di ogni singolo codice, al fine di tracciarne le direttrici figurative. I pochi manoscritti passati in rassegna, infatti, hanno provenienze differenti e sono collocabili principalmente tra Italia e Francia. Occorre inoltre rammentare come l'immagine di Tommaso nel libro, già icasticamente descritta da Dante nel Paradiso ben prima del 1323, compaia altresì nella prima metà del 300 nei cicli iconografici più antichi dei manoscritti della Commedia dantesca, dove nel canto decimo l'angelico è presentato come frate Tommaso, perché ovviamente durante l'estensione del poema non era ancora stato canonizzato. Porto ad esempio il notissimo codice Egerton 943 della British Library, che è il più antico testimone della commedia a tradere una recensione miniata completa, completato per l'apparato figurativo dal maestro degli antifonari di Padova, quindi siamo già negli anni 40 del 300. E in questo caso sono rappresentati Dante e Beatrice che incontrano Tommaso d'Aquino insieme a San Francesco d'Assisi e San Domenico. E accanto a quest'ultimo, peraltro, l'angelico rende maggioritaria la presenza degli esponenti dei predicatori rispetto ai francescani. Ci limitiamo ad osservare, davanti a una materia testuale e iconografica complessa, che l'immagine del nostro affianca quella dei due più importanti esponenti dei due ordini mendicanti. Non è possibile ora approfondire un problema iconografico articolato che si pone in rapporto al testo e alla tradizione della commedia, oltre che alla committenza particolare del codice. Ma occorre quantomeno ricordare quanto l'opera dantesca, nutrita altresì dalla somma di Tommaso, abbia contribuito alla diffusione della sua immagine negli anni a ridosso della sua canonizzazione. Passiamo ora alla pittura su tavola. L'opera più antica conservata si destinava all'altare maggiore della chiesa domenicana di Santa Caterina a Pisa e oggi al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa. Quando ancora il processo di canonizzazione di Tommaso non era concluso, è databile tra il 1319 e il 20. Si tratta del polittico con Madonna, con Bambino e Santi di Simone Martini, che reca l'effigie del nostro relegata alla predella, lo vedete evidenziato, in cui è tuttavia già ben distinguibile in virtù della spaziosità della fronte, della pinguedine del volto e del libro aperto, con l'epigrafe che reca l'incipit della somma contro i gentili. E soprattutto si badi, Tommaso ha l'aureola, nonostante non fosse ancora stato canonizzato, evidentemente in virtù di quella fama sanctitatis che ne avrebbe permesso in seguito la celebrazione tra i santi. La fortuna delle immagini di Tommaso a Santa Caterina continuerà intorno al 1323, ma la datazione, così come l'attribuzione stilistica, è assai dibattuta, con un altro polittico, di cui rimane oggi solo il pannello centrale. Questa volta dipinto da Francesco Traini e Lippo Memmi, in collaborazione, è destinato al secondo altare della Chiesa. Questa è un'opera significativa, concepita a ridosso della canonizzazione dell'Aquinate, i cui protagonisti sono due: Tommaso e il libro, quest'ultimo inteso nella sua dimensione fisica e allegorica. L'angelico in questo caso è assiso in cattedra e reca sulle ginocchia ben 5 volumi aperti, la cui scrittura è esposta, vedete. Uno di questi è steso con maggiore enfasi e riprodotto con particolare accuratezza della mise en page, caratterizzata da un'iniziale miniata e da un motivo riempilinea. Esso contiene una citazione del libro dei Proverbi: Veritatem meditabitur gutur meum, et labia mea detestabuntur impium, cioè la mia bocca mediterà il vero e le mie labbra detesteranno l'impietà. Si noti che all'interno dell'iniziale miniata, e a sua volta dipinta, è raffigurato il ritratto di Salomone, ritenuto l'autore dei Proverbi. Da questo libro si irradia la luce della sapienza. L'associazione tra Tommaso e Salomone risulta in questo caso iconografico emblematica e particolarmente raffinata. Ai lati di Tommaso, affrontati a chiasmo, sono Platone e Aristotele, che si rivolgono a lui aprendo i libri con le loro opere. Una vera e propria rappresentazione dell'ontologia tomistica che si apriva a un principio di causalità sia sulla forma, quindi Platone, sia sull'atto, dunque Aristotele, mentre dall'alto giungono sul capo dell'Aquinate i raggi della benedizione divina. Al di sopra del trionfo, più che di Tommaso, direi proprio della dottrina tomistica, si dispongono i quattro evangelisti, oltre a San Paolo e a Mosè, con i libri aperti contenenti le rispettive opere. Si badi che Mosè è l'unico a non esporre un libro, ma le tavole della legge. E tutte le immagini librarie sono ben caratterizzate e definite fin nella decorazione dei tagli dei libri, che risultano addirittura decorati. Eccolo. Ai piedi di Tommaso giace sconfitto Averroè, contro la cui dottrina l'angelico polemizza. Badate, il suo libro, aperto, è rivolto verso il basso. Il suo pensiero è stato vinto. Il sapiente gioco di rimandi tra immagini e parole esposta nella tavola, che rende il contenuto della pittura memorabile, implica l'esistenza di un concepter che avesse dimestichezza con l'arte della memoria. L'immagine deve essere stata concepita da un'intelligenza che avesse familiarità con la mnemotecnica, che sapeva dunque adoperare gli strumenti applicati a quei prodotti editoriali in cui immagine e parola visualizzata permettono di memorizzare i contenuti di un messaggio. Ed è significativo che proprio nel convento di Santa Caterina a Pisa, a cui il polittico è destinato, tra 200 e 300, si conoscevano bene le tecniche dell'arte della memoria, non solo quella antica ciceroniana, ma anche quella dei moderni che l'avevano rielaborata, come Alberto Magno e lo stesso Tommaso d'Aquino. Proprio questi ultimi si erano posti il problema della memoria analizzandone le questioni tecniche all'interno della psicologia aristotelica, ma al di là della funzione retorica in quanto strumento conoscitivo. La memoria artificiale si serve di immagini per ricordare argomenti e concetti. Bartolomeo da San Concordio, che aderì agli insegnamenti dell'Aquinate, negli anni di realizzazione del nostro polittico dirigeva lo studium di Santa Caterina a Pisa. L'uso sapiente di testi e immagini, di codici, nelle loro componenti oggettuali, per imprimere nella mente di chi osserva il loro valore semantico, non può non suggerire un'influenza del suo pensiero nella concezione di tale schema visivo allegorico. Il trionfo di Tommaso a Pisa diventa così uno strumento culto, per esaltare sia la diffusione della vera dottrina, cioè quella domistica, sia la sconfitta degli eretici attraverso l'umiliazione figurata del loro esponente più noto, Averroè. È nel 1323, anno della canonizzazione, che si introduce una nuova immagine paradigmatica di Tommaso. A questo anno vanno ascritte le pitture più antiche presso la Basilica Fiorentina di Santa Maria Novella, un testo peraltro legato al convento di Santa Caterina a Pisa di cui abbiamo appena parlato, quindi dove già avevamo trovato all'opera sia Simone Martini, sia Lippo Menni e Francesco Traini. Sul muro della quarta campata di sinistra ci troviamo di fronte all'opera di Stefano Fiorentino, quella che vedete in realtà è l'immagine staccata e oggi nei depositi. Qui l'immagine imponente di Tommaso è pensata a un lacerto di pittura alto circa 4 metri, stante all'interno di un'edicola identificato dal titulus sul basamento, espone un libro aperto in cui è visibile l'incipit di un suscritto giovanile, il Contra impugnates Dei Cultum et Religionem, scritto che enunciava, è significativo in rapporto al contesto in cui si trova, il diritto alla predicazione e all'insegnamento che il pontefice aveva concesso agli ordini mendicanti. L'opera è oggi nei depositi della Basilica, ma in corrispondenza del muro è visibile la sua sinopia, scoperta a seguito dei restauri del 2018. Restauri che hanno portato alla luce altresì un'ulteriore immagine di Tommaso d'Aquino, probabilmente opera del maestro della Santa Cecilia, ascrivibile nel 1323, concepita in occasione della sua canonizzazione. Qui l'angelico è in cattedra, circondato dai simboli del tetramorfo, dinanzi a un pubblico di laici e religiosi. Purtroppo la foto migliore che ho trovato tagliava il pubblico. Della laici e religiosi rappresentati seduti con le spalle rivolte ai noi osservatori. Per la prima volta notiamo il sole nel petto di Tommaso. Una figura di Domenicano, probabilmente lo stesso Domenico, plana dall'alto con un cartiglio epigrafo, rispetto al quale non mi è stato possibile risalire i contenuti, non essendo ancora disponibile materiale fotografico ad alta risoluzione della pittura. Su questa opera, inoltre da poco scoperta, è stato annunciato uno studio monografico. È opportuno ricordare, infine, come nella stessa Santa Maria Novella, vera e propria fucina delle immagini di Tommaso, in quanto sede dell'importante studium domenicano con annessa biblioteca, non mancò a seguire una significativa tradizione figurativa tomistica, a partire dalla tavola del maestro delle effigi domenicane, che intorno al 1342 colloca Tommaso e Pietro Martire accanto a San Domenico. E ancora Nardo Dicione, nella cappella funeraria della famiglia Strozzi, dispone Tommaso tra i beati del paradiso dantesco e lo ritrae nei tondi della volta circondato dalle virtù cardinali. Mentre il polittico d'altare della stessa cappella, firmato dal fratello Andrea Dicione, più noto come l'Orcagna, e datato questo al 1357, rappresenta Tommaso che riceve da Cristo in mandorla il libro, simbolo della sua missione, adottando come modello iconografico quello della Traditio Clavum et Legum, ma risemantizzandolo. Cristo affida le chiavi a Pietro, ma il libro della legge questa volta non è offerto a Paolo, ma a Tommaso. A lui è consegnata la dottrina della Chiesa. Grazie.